No, sto pensando a come avrebbe detto Gesù di queste robe: io sono la vite, io sono il pane, no? Io sono il pastore buono, vero? Penso che l'avrà sempre detto in un contesto in cui la cosa era vera, cioè non predicando di sicuro. Per esempio, la cena di questa sera, sentite quanto è felice, è come buono il pane. Io sono il vero pane, no? O dicendolo ai bambini che la pecora aveva partorito, là nella stalla, nel cortile, io sono il buon pastore, appunto. O la vite che il nonno aveva piantato e che autunno ha fatto uva, io sono la vera vite e voi tralci. No? Cioè le esperienze più buone della vita sono i luoghi nei quali Gesù offre il suo Vangelo, il Vangelo della vita. E questa immagine che domina la parabola di questa sera, io sono la vera vite, di cui alla fine sorprende il frutto, ma che Gesù porta prima alla radice. L'idea forte non è la vigna che ha i grappoli d'uva immediatamente, anche se questa è la grande immagine che sta dietro, che Dio considera il mondo come una vigna che dovrebbe fare uva, per la quale Dio avrebbe possibilità di venire a imbandire il banchetto e far festa coi figli dell'uomo. Ma l'immagine appunto più radicale che Gesù comporta e che coinvolge poi tutti personalmente è legata all'idea proprio di una pianta, non della vigna, della vite. Io sono la vite e voi tralci. E c'è in questa parabola una meravigliosa assicurazione, che è quella che riceviamo linfa, che c'è un'energia vitale, o se volete ancora più radicalmente, siamo attaccati a qualcosa, abbiamo casa, fratelli, bisogna dirlo a tutti gli uomini, abbiamo casa, siamo radicati da qualche parte, siamo assicurati, diciamolo a questa società della prevenzione, dell'assicurazione, degli investimenti per la sicurezza. Diventiamo matti a assicurarci da qualche parte, no? Non siamo, vedete, sono tutti i fatti della vita dietro queste parole, non siamo i figli abbandonati appena nati e non siamo i naufraghi della coscienza, cioè di chi non ha altro appoggio che l'io inaffidabile. E non siamo neanche le creature di quel Dio orologiaio che poi si addormenta. Non siamo le creature di un Dio lontano che può dimenticarsi di noi, che sì, può fare dei miracoli ogni tanto, può fare dei regali, se ha voglia, quando gli pare. No, qui è proprio tutto diverso. Bisognerebbe dire che noi siamo legati a un'origine, cioè è come se dentro ci fosse, noi siamo sorgivi, ecco, questo vuol dire Gesù, c'è una sorgente dentro di noi. Noi siamo legati a un'origine che è linfa, che ci dà forza, che produce frutti, che nutre in noi una vita piena. Questo è il Vangelo. Ci viene data da Gesù questa notizia, appunto. La notizia che ci viene regalata una casa originaria e indistruttibile. E questo evidentemente è una cosa così bella, è una cosa così radicale, che diventa un comandamento. Non dovete staccarvi, figlioli miei. Questo è l'altro versante di questo Vangelo. È esigenza urgente quella di perseverare in questa origine. Rimanete in me e io in voi. Questo è il comandamento. Ed è bello il fatto che il comandamento di un Dio così non è quello di andare a fare qualcosa, è quello di stare in braccio. È quello di star lì. È quello di non staccarsi da Lui, è quello anzitutto di amarlo e di lasciarsi amare. L'esigenza è così pressante che dietro di essa c'è una minaccia, è evidente, come le cose essenziali, se non bevi crepi, se non mangi muori, no? Chi non rimane legato all'origine si secca, si inaridisce, viene tagliato, via e bruciato. Allora si capisce perché il grido del credente, dell'uomo, che Gesù ci mette sulla bocca: una cosa sola ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Neanche un minuto fuori casa, siamo distrutti se no. Abitare nella sua casa, avere finalmente una casa capace di accogliere la nostra vita inquieta, esiliata e stabile. E questo non riguarda solo la verità della vicenda complessiva, ma riguarda la verità, appunto: io sono il vero pane, sono la vera parola, la vera luce, i veri occhi, la vera bocca, il vero tutto. Perché tutto deve abitare nella verità. Cioè non riguarda solo che la vita nostra vada a finir bene, che moriamo in grazia, ma riguarda ogni parola, ogni sguardo, ogni sentimento, ogni incontro, che invece noi sentiamo troppo spesso in esilio, il rischio di perdersi. Il nostro sguardo non sa, si perde appunto. Il nostro cuore si sente in esilio, non siamo a casa, cerchiamo la verità, bisogna portare a casa tutto perché si salvi. Se avessimo una casa, finalmente lì potremmo riposare, potremmo portare la vita, potremmo portare la giornata, potremmo portare la cosa che è andata male oggi, potremmo portare la parola brutta che abbiamo detto a una persona. Potremmo portare la riconciliazione, potremmo portare l'angoscia, potremmo portare il successo, potremmo portare la forza. Se avessimo una casa. E penso proprio che qui tocchiamo per alcuni versi una delle radici della crisi di questa civiltà, che è la crisi del sabato. Quando si dice la messa, no, non si va a messa, ma più radicalmente bisognerebbe dire non si va la domenica, si è perso il giorno del Signore, cioè non crediamo più che esista in mezzo ai giorni feriali un giorno in cui si può depositare come nell'origine la ferialità della vita. Non c'è un centro, non c'è un focolare, non c'è un luogo dove portare, dove riposare. Il riposo domenicale, appunto, non va preso come un precetto, sennò diventa ridicolo. Il riposo domenicale è il divino nei giorni. Il riposo è Dio. Il riposo è la casa che Dio ci dà. Quindi l'eterno riposo non è il luogo disgraziato dove portiamo i cadaveri a marcire. L'eterno riposo in realtà è nel meriggio, come dice il cantico, la festa, è la pienezza. A noi manca la domenica, manca il sabato. Tocchiamo qui la radice della cattiva nostalgia che ammala l'uomo d'oggi, lo smarrimento, la mancanza di senso, come si dice, il quale l'uomo d'oggi può andare dappertutto, ma non trova casa da nessuna parte, non ha luogo, non ha sabato, appunto. Questa è la secolarizzazione, la radice. È lo spezzettare tutto, nutrire la possibile soddisfazione di tutti i desideri, meno che il riposo, no? Meno che il senso, appunto. In un racconto di Kafka del 20, dell'anno 20, si parla di un esule che torna a casa, solo che quando arriva a casa dopo un po' di anni che è stato via non osa entrare, non sa se è la sua casa, eppure dentro sono le voci dei suoi, ma non sa se sono i suoi, non è sicuro per niente che capiranno lui e che lui capirà loro, e quindi si ferma sulla casa: è casa mia, non lo so. Non oso bussare alla porta, ha paura che qualcuno venga fuori e dica chi sei, cosa chiedi. ascolto soltanto da lontano, stando alla porta di casa sua. E quanto più indugio fuori dalla porta, tanto più si sente estraneo. E a un certo punto se ne va. Ma così accade per la nostra vita, che troppe volte noi guardiamo da fuori, calcoliamo, pesiamo, senza mai entrare e sentire nostra, continuiamo a bussare con la paura di entrare, di lasciarci andare, e la difficoltà di credere, la difficoltà di riposare dentro una cosa, di goderla, si può dire così, di viverla e basta, non di calcolare che poi c'è qualcos'altro, non di dire questo qui non è sufficiente. In questo contesto Gesù passa ancora a offrire casa. Io sono la vera vite, dice Gesù, e noi vorremmo crederci. E allora, come i primi discepoli, quando incontrano Gesù e riconoscono in Lui quello che cercavano, gli chiedono subito: Maestro, dove abiti? E Lui risponde: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno restarono presso di Lui. E ha detto in queste due righe, mi pare, tutta la storia dei discepoli e tutta la vicenda di ogni credente. Essere credenti è trovare casa. E Giovanni fa su poi tutta la teologia. La casa nella quale abita il Figlio fatto uomo, dove il Figlio abita nel Padre, il Padre nel Figlio, e il Figlio prendono dimora insieme al Padre nel discepolo, e il discepolo nella casa del Padre. Se voi mi aprirete, verrò, abiteremo presso di voi. Raccolti in questa casa divina, trovare appunto nell'esperienza umana la comunione con Dio, per dirla in termini così più semplici, raccolti in questa casa, noi vogliamo restarci a tutti i costi, non per un giorno, ma per tutti i giorni della nostra vita. E questo cosa comporta? Cosa vuol dire stare nella casa del Signore? Vuol dire, dice Giovanni, vivere come Lui. Ma questa è l'esistenza cristiana. Cioè, vuol dire vivere un tipo di esistenza che è la sua, la vera vita. Guardate che affascinante il discorso cristiano. Cioè, vivere veramente. Rimanere nella sua parola. E entrare nel movimento profondo della sua esistenza, lui che da ricco che era si è fatto povero e si è rivestito con gemiti e nella pietà della nostra umanità, si è rivestito di umiltà, di pazienza, di misericordia, di mitezza, di giustizia. Cioè, mentre noi entriamo in umanità, il Signore entra in noi e noi in Lui. Cioè, fare l'uomo è permettere a Dio di diventare uomo. Questa è la casa di Dio, l'uomo, e l'uomo ha come sua casa Dio. Questo vuol dire che Gesù è il Signore, questo vuol dire fare la comunione, questo vuol dire riconoscere che siamo in comunione. L'esistenza umana quale è stata vissuta da Gesù, l'innesto della nostra vita nella sua, attraverso l'umanizzazione, attraverso la libertà appunto, attraverso il nostro far bene agli uomini, portando a casa ciò che viviamo, portando a casa, nella casa della creazione, permettere a Dio di creare. Se noi diventiamo uomini, permettiamo a Dio di creare. E questo, nella parola di Gesù, per noi discepoli doppiamente, rimanete in me, lo dice dei discepoli, indicando anche questo rimanere nella comunità dei discepoli, nel corpo di Cristo che è la Chiesa. È come se Gesù dicesse: non separiamoci, restiamo legati, facciamo corpo, inseriti nella vita di Cristo e della Chiesa, facciamo corpo con la comunità, ascoltiamo la parola, ma questo in concreto, siamo veri cristiani, partecipiamo alla vita della comunità. Quando si legge la scrittura apriamo le orecchie, quando si predica beviamo, quando facciamo la comunione mangiamo il corpo di Cristo. Tutte le domeniche insistentemente parliamo col Signore. No. Viviamo l'Eucaristia, rimanete in me. Questo legame vivo con l'esistenza di Gesù, nella concreta pratica della comunità, la Chiesa come comunione, appunto. E allora chi rimane in me e in Lui fa molto frutto. E il frutto abbiamo visto cos'è. Tra l'altro è un frutto che si stacca, no? Il frutto quando tu prendi l'uva, poi la puoi mettere in una cassetta e la mandi a tua nipote all'altro capo della città, no? Così è. Quando uno sta attaccato al Signore, poi porta frutto, che è l'amore. L'amore che genera amore, restare in Cristo è restare nel suo comandamento, e il comandamento è l'amore del prossimo. Chi resta in me osserva la mia parola, e la mia parola è che vi amiate gli uni gli altri. L'amore e la comunione con il Signore genera dono e accoglienza che fa corpo. Il corpo della Chiesa, certo, ma non solo il corpo della Chiesa, il corpo dell'umanità. Ogni volta che creiamo legami, ogni volta che portiamo pace e riconciliazione, la vigna porta il suo frutto. Del resto, vedete, sono proprio le cose dei bambini, insomma. Facciamo tanti ragionamenti, ma secondo voi il Signore, quando il mattino viaggia per il mondo, dove si siederà estasiato dicendo: che bel grappolo d'uva, la vite che io ho coltivato, ricordate il canto di Isaia, ha fatto frutti, la mia creazione non è stata inutile. Quando vede due persone amarsi, quando vede le persone che legano, quando vede che qualcosa nel mondo unisce alla sua parola, gli uomini soprattutto e gli uomini al creato, e Dio può ripetere il suo riposo nel suo riposo, e vide che questo era molto buono.